Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore, donaci il tuo Spirito, aiutaci a crescere in questa parola che vogliamo ascoltare con tutto il cuore. La parola la proclamiamo così, in forma derogata. Io faccio la parte di Gesù, il resto lo fate voi, eccetto il cronista che all'inizio era la sovranità, che era voi fate tutto quello che non è Gesù e il cronista.
In quel tempo il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto:
se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Gli risposero:
noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire che diventerete liberi?
Gesù rispose loro:
in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho sempre, che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro.
Gli risposero:
il Padre nostro è Abramo.
Disse loro Gesù:
se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro.
Gli risposero allora:
noi non siamo nati dalla sostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio.
Disse loro Gesù:
se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin dal principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognere e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio.
Gli risposero i giudei:
non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e non indemoniato?
Rispose Gesù:
io non sono indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria. V'è chi la cerca e giudica. In verità, io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno.
Gli dissero allora i giudei:
ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: se non osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Se è più grande del nostro padre Abramo, che è morto, anche i profeti sono morti.
rispose Gesù:
se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: è il nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia.
Allora i giudei gli dissero:
non hai ancora 50 anni che esci da Abramo.
Rispose loro Gesù:
in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono.
Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Siamo seduti. Questa parola è una parola molto ricca, l'abbiamo sentita, merita veramente un po' di attenzione, però che siamo a capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Inizia la fase del Vangelo di Giovanni, che poi sarà il resto della passione. È la grande, è la rivelazione messianica di Gesù, cioè Gesù si autorivela, quindi lui può farlo, lui si rivela per quello che è. Nel rivelarsi per quello che è, la sua grande rivelazione trova un grande rifiuto. Lui da testimonianza, anzi il padre suo da testimonianza, perché lo scenario di San Giovanni è tutto particolare, no? Quindi c'è in questo momento la grande rivelazione di Gesù, e per rivelarsi Gesù dialoga con i detentori della tradizione giudaica, con i farisei. Per rivelarsi deve dire la verità, lui è la verità, quindi è in contrasto con un'opposizione molto forte, c'è un grande rifiuto che poi deluderà la condanna. Però la condanna a Gesù non è solamente, sì, sotto sotto c'è il maligno, certo, ma tutti partecipano con l'intelligenza deviata, partecipano con... E questa è una condanna che si prepara già qui. Quindi, e Gesù in questa maniera rivela anche l'inconsistenza delle accuse. Cioè qui c'è lui... si mette di fronte a Dio, di fronte ad Abramo, e lui dice di conoscerti, no? E dice: Abramo non ha mai ucciso nessuno, cioè voi cercate di uccidere in nome di quel Dio di cui siamo figli. Allora leggiamo questo brano, perché è molto bello, un pochettino siamo in silenzio, non troppo, e poi lo ripeto per me e anche per voi: non è un incontro dialettico. Quello che dice l'altro mi piace, perché, ma non devo rispondere assolutamente a quello che dice un'altra persona. Per me non è un talk show, è invece un luogo dove io sento questa parola, ha toccato il mio cuore, mi ha colpito, me la sento viva per me, per la mia fede, capite? Quindi non vi preoccupate se vi sembra che dite una cosa un po', è la vostra fede. Quindi vi dico questo perché è più bello il vostro lavoro. Dite quello che la fede tocca, quello che, come risuona questa parola dentro di voi. E poi vi accorgerete che Giovanni, un Vangelo Giovanni un po' particolare, perché subito dice: ma dove vado a parlare? E poi ti parla continuamente. Il Vangelo Giovanni è profondissimo, tocca tante cose, quindi d'accordo con il padre, con Abramo, con la legge. E quindi vediamo delle persone che si difendono e una persona che si rivela. L'amore di Dio, Dio si rivela, e di fronte alla sua rivelazione ci sta la nostra difesa. Non è facile accogliere Dio. Adesso lo leggiamo, però ognuno deve trovare la sua nicchia e capire qual è il suo punto di, come Dio gli parla, no? E poi quando facciamo la risonanza parliamo così, non parliamo così, per far capire, parliamo per far capire che gli altri sono. capite che in questo Vangelo di San Giovanni tante cose, no? Sono tante cose profonde che riguardano la fede, riguardano la vita del cristiano, riguardano la mia vita, riguardano anche gli ostacoli dell'avere fede, no? Perché appunto è una catechesi sul graduale, sulla crescita di una fede. La fede cresce, ma la fede può anche diminuire. La fede non è una cosa stabile, è stabile solo in Dio. La stabilità definitiva ce l'avremo in paradiso, se Dio vuole. Ma la fede qui non è stabile, totalmente stabile, perché l'assenso alla fede è legato alla nostra libertà, alla nostra intelligenza. E quindi, siccome la libertà è ferita, e quindi è ferita anche l'intelligenza, noi possiamo sbagliare bersaglio. Allora, si può cominciare ad avere fede, si può cominciare ad avere fede, ma poi San Giovanni ti dice che la fede è tanto profonda, no? Perché questi avevano cominciato a credere in lui, avevano cominciato a credere. Cosa avevano fatto secondo voi? Un passaggio, forse hanno visto un miracolo, forse hanno visto che è un uomo che funzionava, cioè con questo qui facciamo un sacco di cose, andiamogli dietro, un carismatico, un guru. Quanti guru hanno fatto brutte fine nella storia? Hanno portato migliaia di persone, poi si sono suicidati loro, lui e tutti quanti. Tante persone, noi possiamo avere tanti tipi di credo. Credo. Se credo a Gesù di Sotano, se credo o a Abramo, corrisponde a un'appartenenza fisiologica, diciamo, un'appartenenza nazionalistica, se io credo si identifica con un'appartenenza ereditaria, eccetera, eccetera, nazionale, oppure perché sono nato nella Chiesa Cattolica, perché i miei genitori hanno avuto anche i preti nella mia famiglia, quindi noi crediamo tutti perché c'è anche un monsignore che mi ha colpito. Se io credo si identifica con questa costellazione di significati che non c'è niente, se io credo è questo, alla prima crisi perdo subito la fede. Allora quando quel giorno dicono noi siamo figli di Abramo, perché noi siamo cattolici da sempre, potremmo dire per noi, no? Io sono cattolico da sempre, ho uno zio, un signore, noi siamo cattolici, la famiglia nostra è cattolica. Che significa questa affermazione? Significa proprio quello che nel corso della storia è stata una deriva tante volte, no? L'appartenenza alla fede si è più sbilanciata verso l'appartenenza esteriore che verso quello interiore. E quindi abbiamo fatto una gara della nostra fede, una praticata. Quello che si vede a volte va dentro di quello che noi facciamo interiormente davanti a Dio, come ci dice oggi, diciamo, no? La vostra ricompensa va al Padre. Allora, se la nostra fede, appunto, se la mia fede è legata a questi criteri esteriori, che possono essere come fatto, sono nato nella Chiesa Cattolica d'Italia. Le sedi si sono cominciate in Italia questi ultimi 50 anni da parte del cattolico, non da parte del cattolico, quindi anche possono parlare di Papa, credo, ma noi siamo stati terribili, cioè noi abbiamo votato la porta, noi abbiamo tutto votato, tutto perché però continuiamo a dirci cattolici, questo è per questo si dice, ma tu anche io, mi ti rendi conto quello che stai facendo? Ti rendi conto quello? Allora quando voi qui in casa, no? E questa è una pedagogia bellissima, ma chi glielo fa fare a Gesù? Perché Gesù è la verità. E perché se tu ti avvicini a Gesù, guardate, se voi vi siete avvicinati a Gesù, poi certe volte dite no, mi sono avvicinato ma poi non ce l'ho fatta. Sapete perché non ce l'abbiamo fatta? Poi siamo caduti? Perché la verità fa male. La verità fa male. Allora non ci abbiamo fatto perché siamo stati rimbalzati dal peccato. Perché è detto proprio così, comodamente. No, essere, cioè, seguire il Signore significa anche rinunciare a tante cose, significa cambiare vita, capite? E Gesù dice, se voi foste veramente, cioè, la verità vi farà liberi. Se voi commettete il peccato, siete schiavi del peccato, quindi non siete liberi. lo schiavo non resta sempre a casa, il figlio sta sempre a casa. Quindi Gesù si propone a questi che credevano, comincia a fare una prima proposta: volete essere liberi per sempre? E la risposta è no. Quindi in realtà non vogliono essere liberi, perché preferite non essere liberi, perché se sei libero non sei competitivo, non hai potere in mano. Se tu sei libero, se tu sei figlio di Dio, tu non sei più un uomo competitivo secondo il mondo, tu non puoi più competere come competono gli uomini di questo mondo. Quindi se una religione vuole essere competitiva, diventa una religione mondana che fa solo gli strumenti della religione e umilia i poveri di Yahweh, umilia i poveri. Una religione che fa solo gli strumenti, che si affida ai suoi strumenti di potenza, diventa una religione contraria al cristianesimo. Quando una religione si basa di più sugli onori, i privilegi, si è sempre fatto così, voi capite perché in questo momento non so chi la provvidenza, non ne sa né l'uno né l'altro Papa, però su questo punto questo Papa sta facendo un concetto, sì, non sta scaldando gli onori, i privilegi, si è fatto sempre così, era di volere divino questo qui, si è fatto sempre così, no, è che certe cose ci si appiccicano addosso. Ma non sono la verità, non sono la verità. Si è fatto sempre così, non è la verità. Allora Gesù dice, se voi foste veramente, se voi volete essere liberi, se voi siete schiavi del peccato, non siete liberi. Per essere liberi bisogna che accogliete la mia parola. La verità vi farà liberi, ma la verità è Gesù, poco più avanti si dirà, io sono la mia, la verità è la vita, cioè la verità è una persona. Se voi non accogliete una persona, non siete liberi. Quindi voi uccidete il nome di quell'Abramo che invece è padre che vi ha dato le promesse, a cui Dio ha fatto le promesse. Dio ad Abramo ha fatto le promesse, che avrebbe invece che avrà discendenza quando la vuole, quando la salve del mare. Quindi Abramo non era un omicida. Voi invece non accogliete le mie parole, quindi fa capire la contraddizione, perché sono così rigidi. Appunto perché loro non vogliono essere liberi. Sono così rigidi perché la religione per loro è diventata una cosa schematica, una cosa che dà sicurezza, una cosa che dà potenza. Erano potenti. Una cosa che quindi incute gli altri che rimuovono, una cosa che noi siamo, vedete, un negozio del conto Gesù, noi siamo figli del ramo, noi siamo liberi. E noi. E quindi questo qui, quando invece il Signore e chi per lui ti dice no, non sei un uomo libero. No, non sei un uomo libero. Non sei un uomo libero perché cerchi di uccidere, di farmi fuori. E guardate che l'istinto omicida, come è stato detto, appunto, è risieduto, c'erano tutti dentro l'istinto omicida. Caino è accorciato nel nostro cuore. Perché Caino uccide a te? Che motivo c'è? Caino vive nella falsità, non è se stesso. Se uno invidia significa che è falso, significa che è menzognero, significa che non gode della verità. Qual è la verità? Che Dio ti ha creato così. Qual è il primo angelo? Lucifero non ha accettato la creazione, la bontà della creazione, non l'ha accettato, perciò vive nella falsità. Il vostro padre è menzognero fin dall'inizio, è menzognero fin dall'inizio. Perché è menzognero fin dall'inizio? Chi è che dice la menzogna? Che cos'è la menzogna? È annullare la verità. La menzogna è il contrario della verità, cioè la menzogna è non accogliere la verità. Non accogliere la verità è la menzogna. Chi è che non ha accolto la verità del Cielo? Che non ha accettato il disegno di Dio? Lucifero. Il vostro padre è menzognero fin dalla nascita, quindi voi non accettate la verità. Guardate che questa è un'affermazione potente. E chi non accoglie la verità non è salvo. Vaccina. Chi non accoglie la verità non è salvo. Vaccina. È omicidio. Vaccina. Come se non avesse un volto. E quindi per cosa deve fare? per suo fratello, uccidere. Cioè deve misconoscere la verità, cioè deve, e se la verità c'è da di fronte, che fa? Cerca di toglierla di mezzo. Un uomo che vive nella menzogna, se incontra la verità, che deve fare secondo voi, questo povero Cristo? Deve togliere di mezzo di vivere nella verità. È una battaglia senza fine, capite? Chi non sta nella verità deve uccidere chi sta nella verità, perché è un grande tormento non essere nella verità, non si è salvi, fin dall'inizio non si è salvi, capite? E per questo dice la mitezza, certo, perché Gesù è la verità, Gesù è la verità, e la verità non ha bisogno di difendersi. Chi si difende? Chi non è nella verità. Guardate che parola di questo Vangelo. Gesù non si difende, perché è la verità, sta, è la verità. Chi si difende? Si difende gli altri, c'è più di difesa e accusa, poi la difesa diventa un'accusa, poi l'accusa, lo calunnia, quando tu non puoi più dire niente, potete dimostrarmi che ho peccato, dice Gesù? Potete dire di no. Infatti lo calunneranno e poi la teologia, menzogna. Quindi chi non sta nella verità purtroppo si nutre di menzogna. La menzogna diventa il suo nutrimento, perché fin dall'inizio il diavolo menzognero, omicidio, menzognero e falso. E chi è falso ha bisogno, non può accettare la verità che è falso. Capite? Profondamente chi è falso non può accettare la verità, deve sempre vivere nella menzogna. E deve lui stesso insinuare la menzogna, deve sempre creare sistemi di menzogna per sé. E se San Giovanni, sempre lui, dice che lo spirito di questo mondo è menzognero, che questo mondo è sotto il potere del principe di questo mondo, della menzogna, ci dice che c'è, a livello strutturale, orizzontale, c'è una rete di menzogna dove se voi, io, quelli che siamo Gesù, vogliamo vivere, dobbiamo renderci conto che non siamo liberi, ma siamo liberi se abbiamo Gesù. Se io credo di essere libero, se io credo di essere libero, quella è la prova che tu sei un schiavo. Se tu credi di essere una donna libera, un uomo libero, questa è la prova che tu sei uno schiavo. Che tu sei talmente assuefatto in questo mondo che non senti più il desiderio di venire alla luce. Capite? E allora questo desiderio così mondano di dire noi siamo figli di Abramo, mica siamo figli di prostituzione, proprio questo testimonia il contrario di quello che dice. Capite che cosa? Con questa mitezza, cioè come Gesù li inchioda, e guardate, se andate avanti questo capitolo di una bellezza unica, perché piano piano si svela il Messia e il suo autosvelamento schiaccia i nemici, cioè il suo autosvelamento crea un odio, un rigore nei suoi nemici fortissimo. Ma tu dici, perché sei così unito? Perché rigore? Perché chi vive nella menzogna deve, è accettato dalla verità, non la sopporta. E se voi volete fare la carriera in un ragazzo multinazionale in questo mondo qui, e se voi volete vivere nella verità, non la fate carriera. Non la fate carriera. Perlomeno fino adesso. Infatti ti dicono, sei troppo buono, non ti presentare così. Quindi c'è o non c'è una struttura di menzogna in questo mondo? C'è. Guardate che sta anche dentro la Chiesa. Cioè noi non siamo esclusi. Cioè sta anche dentro la Chiesa, c'è cioè una struttura mondana, sta anche dentro la Chiesa. È una prima parola che non viene fatto da Papa Francesco, ma l'aveva fatto Benedetto XVI, lo stesso. Un venerdì santo ha parlato appunto della corruzione, degli scandali dentro la Chiesa. Uno scandalo della Chiesa, il primo scandalo della Chiesa è assumere lo spirito mondano. Il primo scandalo della Chiesa è questo, cioè diventare menzognero, anche noi, falsi. Perché si assume lo spirito mondano della Chiesa? Perché, secondo voi? Perché così la Chiesa piace più al mondo. Molto semplice. Va a braccetto col potere. Perché potere? Perché il mondo ha bisogno di potere? L'ha detto lui. perché il mondo ha paura della morte. Il potere ti dà la parvenza di essere immortale. E Gesù dice: se voi foste veramente liberi, non avreste bisogno di queste cose. Se voi credete nelle parole, non morirete in eterno. Capite che potenza questa parola? E quindi lui, mentre si svela, il Signore crea un pandemonio intorno a sé. Cioè la sua parola tira fuori tutta la falsità che c'è nelle persone che gli stanno accanto, tutta la menzogna. Man mano che Gesù si svela, però vedete, Gesù si svela, non nella vita di Betlemme, nella mia vita, nella tua vita, si svela, ma non ti obbliga a dargli un colpo. Perché questi che credevano all'inizio, poi che fanno alla fine? Vanno via. E quanti stavano di questi sotto la croce? Quindi capite che per noi è un movimento grande, perché noi non sappiamo di fronte allo scambio della croce che faremo. Di cosa sappiamo? Di cosa sappiamo la nostra fede? Come reagirà? Di Gesù è proprio vero, perché questo Vangelo ci dice di camminare e ci dice di lasciarci liberare. Noi dobbiamo gridare al Signore di liberarci, perché chi commette peccato è schiavo del peccato. Commettere peccato significa non fare centro nella vita, sbagliare l'avversario, quindi seguire una menzogna, avete paura. E Gesù invece, lui è il libero veramente. Se voi foste veramente figli di Abramo, mi accogliereste, ma dal momento che voi dovete uccidere, voi non avete questo spirito omicida. Perché? Perché lo spirito omicida, appunto, è un retaggio arcano che ci abbiamo dal peccato originale, tutti, la menzogna. La menzogna poi non ne parliamo, perché chi di noi non ha fatto esperienza di tante volte, mi è successo tante volte, io certe volte non so perché dico certe cose. Lo so per difesa, perché ho paura, non mi va di scrivere, ho paura, certe volte non voglio spiegare, una cosa così. Subito voi dico, no, ma tu dite, è solamente che non ho fastidio. No, è qualcosa di vecchio che c'è dentro di noi, che è pericolosissimo. Non siamo nella verità, io non sono nella verità. Io ci sto provando a camminare, ma è scomodissimo camminare con lui. Perché devi essere vulnerabile. Devi essere vero. La verità ti farà libero, cioè lui ti fa libero. Perché ti fa libero? Perché lui è libero, lui è la libertà. La libertà non si deve difendere, capite? Proviamo a vedere dentro di voi invece quanta difesa ancora, quanti meccanismi di difesa abbiamo. Tanti. Quindi la via principale per sopportare tutte queste cose appunto è usare il potere. Potere, poi ognuno c'è il suo tipo di potere, no? Può utilizzare anche il dono di Dio, ovviamente, come potere, invece che usare il suo condono per mettere il comune con gli altri, no? Però ecco, per quello lì invece Gesù dice: voi osservate le mie parole, sarete liberi. E pensate che questo che inizia in questo capitolo poi lo finisce sulla croce, no? Sulla croce. Che cosa si è consumato sulla croce? Che i farisei hanno portato all'estremo, al compimento con la loro macchinazione, per sentirsi bene loro, hanno ucciso la verità, per sentirsi bene loro hanno ucciso gli altri. Pensate che succede nelle nostre famiglie, pensate che succede dentro le nostre famiglie. Qual è la logica che vince spesso nelle nostre famiglie? Facciamo tacere che ci dà fastidio. Spesso nella nostra famiglia vengono colpiti innocenti, non mi dite il contrario. Le nostre famiglie, se qualcuno scomoda, viene fatto fuori. E dopo, capite, quando tu fai fuori un innocente, che devi fare con la generazione? Che farà? Deve mentire. È tutta una menzogna, capite? E tu non hai più coraggio di dire a tuo figlio, perché poi ti è successo quello. Devi mentire. Perché dobbiamo mentire? Perché abbiamo partecipato a un'azione illecita, siamo stati assassini. Cari miei, sì, se una mamma o un papà permette al figlio, anzi è compiacente, di fare un gesto che non si deve fare, ma lo sapete, ma io non gli ho detto, sapevo come faceva, ma non gli ho detto di non farlo. Sei complice. Non gli hai detto. Quella è una menzogna. E quella menzogna si perpetua. Le nostre famiglie si perpetuano le menzogne. E se tu accogli la menzogna dentro di te, quando incontri una persona che ti dice la verità, la devi far fuori.
oppure li converti.
Sì, uno è vero quando dice grazie perché mi hai creato, sei nella verità.
Quando tu dici grazie, non accetti la creazione di Dio, fai quello che ha fatto l'uomo, capite? Fai quello che è divino. E per uscire a dire che devi fare se divina la menzogna, non accetti quello che sei, devi buttare fuori questa disperazione, questa tristezza, questa menzogna, dove? Addosso agli altri. Non vivi se no. Non vivi, devi buttare addosso agli altri. Se tu non accetti la verità della tua persona, della creazione di Dio che ha fatto tutto per l'uomo, ti ha creato per l'uomo, ti ha creato per l'amore, ti ha creato per l'amore, chi non accetta questo si sposta dalla verità, non è salvo fino al principio, dice San Giovanni, non sta nella verità, non è salvo, e perde la sua consistenza, non è per nemmeno uomo, non è niente. Infatti Carlo Barton, il teologo protestante, chiamava il demonio il nullità. Perché nullità, perché non è niente. Non è perché non ha accettato la verità della sua creazione. Non ha accettato la verità fin dal principio, non l'ha accettata, si è rivelato. E quindi è un disperato, è un triste, un vagabondo, una persona che vive sempre nella menzogna. Chi non accetta la verità automaticamente è nella menzogna. Guardate questo Vangelo di profondità enorme. Perché appunto San Giovanni è come olio, scende dentro piano piano, poi diventa nel cuore. San Giovanni ha una ricchezza enorme, dovrebbe sempre riletto, perché San Giovanni, la scuola di San Giovanni, la scuola contemplativa, hanno riflettuto molto sul locale in questa comunità di San Giovanni. Diciamo un parere nostro. Comunque a Pasqua è bellissimo che stiamo andando tutti verso Pasqua, dobbiamo prendere una posizione a Pasqua, no? È interessante perché andremo tutti lì, a Pasqua staremo tutti sul Golgota, prima staremo nel pretorio, staremo con Pilato, con Erode, capite? Questa Pasqua qui, noi verso questo Vangelo cominciamo a prendere le distanze, le misure. Dove voglio mettermi? Quando lo giudico, dove mi metto? Che lo vedo al TV? Oppure mi ci metto vicino a lui, lo difendo? Non lo difendo, capite? Così capiamo quanta verità c'è dentro di noi. Lo difendo o non lo difendo? La difendo la persona più povera della mia famiglia? C'ho il coraggio di difenderla? A costo che tutta la mia famiglia mi disperdi? Beh, già così calma, sa? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male.
Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.